Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro spazio quotidiano di approfondimento I giochi dell'armonia. Come sapete, siamo nel pieno della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e il Santo Padre ha voluto ricordarlo proprio ieri durante l'udienza generale in Piazza San Pietro. Ascoltiamo le sue parole.
È iniziata la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che si concluderà sabato prossimo, festa della conversione di San Paolo Apostolo. Questa iniziativa spirituale, quanto mai preziosa, coinvolge le comunità cristiane da più di 100 anni. Si tratta di un tempo dedicato alla preghiera per l'unità di tutti i battezzati, secondo la volontà di Cristo, che tutti siano una sola cosa.
E il Papa ha poi aggiunto:
la divisione fra noi cristiani sono uno scandalo. Non c'è un'altra parola. Uno scandalo. Andiamo avanti su questa strada pregando per l'unità dei cristiani, perché questo scandalo venga meno e non sia più fra noi.
Un richiamo dunque alla necessità dell'unità. E proprio nell'ambito delle iniziative di questa settimana c'è anche un incontro di riflessione e di preghiera che si svolgerà domani 24 gennaio alle ore 17 presso la Pontificia Università Antonianum. Si tratta di un incontro appunto dal titolo La realtà della Chiesa nel dibattito ecumenico oggi e coincide con la presentazione di due volumi dedicati proprio a questo argomento. Uno degli autori appunto di uno di questi volumi è padre Paolo Martinelli, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Grazie, bentrovati.
In particolare il volume a cui faccio riferimento si intitola Pionieri dell'ecumenismo spirituale, edito da EDB, le edizioni dioniane di Bologna, che è a cura di appunto padre Paolo Martinelli e di padre Angelo Borghino. Dunque questo volume in particolare presenta alcune figure forse non immediatamente riferibili all'ecumenismo, vero? Non si pensa proprio a loro, esattamente a loro, quando si parla di unità dei cristiani.
È vero, sì. Diciamo, questa è una cosa che ha sorpreso anche noi. Questo libro propone gli atti di una giornata di studio che avevamo fatto in occasione dei 70 anni della morte di San Leopoldo Mandic. Ecco, forse Leopoldo Mandic viene più ricordato un po' nell'ambito dell'ecumenismo, anche se non immediatamente. Infatti proprio il titolo, cioè Pionieri dell'ecumenismo spirituale, questo è un po' il carattere specifico. Questo è molto importante perché riporta tutto il movimento ecumenico ad una sua origine non strategica, ma piuttosto appunto come movimento suscitato dallo Spirito di Dio per far lavorare tutto il popolo cristiano verso l'unità. Ecco, l'ecumenismo non è solamente e non è originariamente semplicemente così il cercare di mettersi d'accordo sui temi che lungo i secoli possono averci diviso intorno alla fede, alla vita della Chiesa. Si tratta invece di accorgersi che l'esperienza spirituale, cioè l'incontro che il credente fa con Dio in Gesù Cristo, è qualcosa che già in se stesso spinge verso l'unità. Allora, al di là, diciamo, delle commissioni pur importantissime che si svolgono ormai da decenni, grazie a Dio, di confronto dottrinale, diciamo così, esiste anche tutto un filone, appunto, che viene chiamato ecumenismo spirituale, e di cui proprio il Concilio Vaticano II, nell'Unitatis Redintegratio, al numero 8, proprio si parla come di un elemento originario del cammino ecumenico. C'è un'esperienza spirituale che è il vero motore verso l'unità.
Certo, ma che cosa nell'esperienza della vita di San Leopoldo Mandic lo rende appunto così pioniere di questo ecumenismo spirituale?
Certo, ecco, diciamo, tra i vari personaggi che vengono presentati in questa opera, San Leopoldo Mandic, frate cappuccino di origine dalmata, quindi ha sempre sentito nella sua esperienza anche di consacrazione questo riferimento all'Oriente, perché in qualche modo era anche la sua radice, e lui avrebbe voluto poter stare, tornare tra quella gente per spingere verso l'unità. Se non che la sua situazione fisica e la sua vicenda personale l'ha portato a rimanere a Padova. Allora lui ha come consacrato tutta la sua vita come offerta a Dio per affrettare il giorno in cui tutti i cristiani potranno tornare a bere da un solo calice nel mistero dell'Eucarestia. Quindi, diciamo, lui non è che abbia fatto qualche cosa per l'unità dal punto di vista della discussione, delle tematiche, semplicemente ha offerto la vita per questo, e ha offerto quotidianamente quello che gli è stato chiesto di vivere come suo compito specifico, che è stato quello di vivere il sacramento della riconciliazione, di essere padre spirituale e di stare nel santuario a disposizione di tutti i fedeli che volevano accostarsi a questo sacramento. Lui ha vissuto così intensamente questa realtà in vista dell'unità dei cristiani che lui chiamava simpaticamente il confessionale il suo Oriente. Cioè quella sua missione che gli era stata affidata era in realtà il suo modo di contribuire all'unità.
Lei ha parlato d'offerta a proposito di San Leopoldo, sì, ma anche nel caso della Beata Maria Gabriella Sageddu è proprio un'esperienza d'offerta.
Esatto,
anche qui.
Esatto.
E che è la seconda figura,
la seconda
di questi
figura
di cui...
questa Beata, anche lei, diciamo, qui è una cosa ancora più singolare, perché mentre San Leopoldo Mandic aveva la sua radice, diciamo, nella realtà dell'Oriente, invece Gabriella Sageddu era una donna sarda, una giovane ragazza entrata in monastero per consacrarsi tra le trappiste, e qui all'interno sente che la sua vita deve essere data, offerta, qualsiasi cosa le fosse capitata. E diciamo, è interessante che nel suo contesto vitale, esistenziale, probabilmente avrà sentito parlare molto poco dell'ecumenismo, eppure ha colto, attraverso forse strade che il Signore solo sa, ecco, come ha saputo trovare in lei questo punto di dedizione, tanto che poi quando nella sua vita si è palesata una malattia molto grave che poi la porterà alla morte, lei la riconoscerà come il segno attraverso il quale offrire tutta la propria vita per l'unità dei cristiani.
Le altre due figure di cui parla il libro sono San Giovanni Calabria e San Luigi Orione. Anche la figura di Don Orione, pur essendo molto, molto nota e molto amata, non è immediatamente collegabile all'ecumenismo, non come primo pensiero.
È vero anche questo. Anche qui è stata un po' una sorpresa, anche per come è stato presentato in questo convegno. E si è visto come, ecco, viene un po' chiamato come un santo dell'ecumenismo della carità, ecco. In questo senso la carità diventa per lui come l'occasione per mostrare come Cristo sia venuto per tutti e che il suo amore vada testimoniato, offerto ad ogni persona. È interessante l'espressione in cui si dice: ma quando un ammalato bussa alla porta e ha bisogno, non gli si chiede di che confessione è, no? Ma gli si viene incontro al suo bisogno. Così c'è questo ecumenismo che viene intuito alla radice della stessa parola carità. Ecco. Impegnarsi per la carità vuol dire sempre, implicitamente o esplicitamente, lavorare per l'unità, perché l'unità è il luogo dove la carità prende forma, prende cura dell'umano e offre guarigione, sostegno per la crescita. Quindi è interessante che ecco, appunto, in questi santi della carità ci sia questa vena profonda di amore all'ecumenismo.
Per quel che riguarda l'incontro di domani, più nello specifico, vuole illustrarci rapidamente il programma dell'incontro?
Sì, la struttura è molto semplice. Cioè, noi abbiamo pensato, così come istituto di spiritualità, di evidenziare questa settimana per l'unità dei cristiani, settimana di preghiera, e abbiamo voluto presentare questi due testi che fanno riferimento al dialogo ecumenico, alla condivisione ecumenica, invitando due persone molto impegnate, direi, sia dal punto di vista dell'ecumenismo spirituale che anche da un punto di vista proprio del dialogo concreto con i nostri fratelli. Ecco, le due persone invitate sono Sua Eccellenza Monsignor Yannis Piteris, anche lui frate cappuccino. Lui è stato nel passato professore da noi presso l'Istituto Francescano di Spiritualità, insegnando appunto introduzione alla spiritualità orientale. Lui si è fatto promotore, diciamo, negli ultimi 20 anni di una serie di simposi a cui fa riferimento l'altro libro, quello appunto sulla testimonianza della Chiesa nel mondo contemporaneo, che è un tipo di simposio molto originale, perché non si tratta anche lì di trovare degli accordi attraverso l'incontro, per esempio in questo caso con i nostri fratelli ortodossi greci, ma cercare proprio di conoscersi di più, conoscere le vicendevoli tradizioni spirituali.
Il secondo ospite invece
è il secondo ospite è il professor William Hahn, che è professore alla Pontificia Università Gregoriana, a sua volta è membro della Commissione Fede Costituzione, e appunto essendo parte, membro di questa commissione, si interessa propriamente dei temi dottrinali più spinosi. Ecco, allora lui ci racconterà come anche quando si arriva al confronto su temi molto delicati, su cui c'è stata una divisione anche profonda e dolorosa, anche qui, diciamo, l'elemento vitale, l'elemento dell'amicizia, della condivisione, dell'ascolto reciproco è veramente fondamentale.
Grazie allora a padre Paolo Martinelli di averci parlato appunto del libro Pionieri dell'ecumenismo spirituale, edito da EDB, che sarà tra l'altro presentato insieme ad un altro volume, La testimonianza della Chiesa nel mondo contemporaneo, a cura invece di padre Luca Bianchi, domani, venerdì 24 gennaio alle ore 17, nell'incontro di riflessione e preghiera sul tema La realtà della Chiesa nel dibattito ecumenico oggi. Ospitata dalla Pontificia Università Antonianum in via Merulana 124 qui a Roma. Grazie padre di essere stato in nostra compagnia.
Grazie, grazie di cuore.
Sabato scorso, 18 gennaio, il Santo Padre ha ricevuto in udienza nell'aula Paolo VI i dipendenti della RAI e le loro famiglie. Volgendosi a loro, il Papa ha detto:
a tutti voi che siete qui presenti e a coloro che per diversi motivi non hanno potuto prendere parte a questo nostro incontro, ricordo che la vostra professione, oltre che informativa, è formativa. È un servizio pubblico, cioè un servizio al bene comune, un servizio alla verità, un servizio alla bontà e un servizio alla bellezza.
Ne vogliamo parlare con Loredana Cornero, che è dell'Ufficio Relazioni Internazionali della RAI, oltre che segretaria generale della comunità radiotelevisiva italofona, di cui fa parte anche la Radio Vaticana. Quindi è il benvenuto ad un'amica prima che appunto ad una figura istituzionale.
Grazie mille.
Benvenuta dunque Loredana. Questa giornata, questa udienza in Aula Paolo VI è stato per molti anche il primo incontro diretto con Papa Francesco. Come si è svolta la giornata e quali erano le attese di quella giornata?
Allora, innanzitutto vi ringrazio per questo invito a parlare di un evento che è stato importante per tutti noi, ma io credo non solo come azienda, come ente che fa comunicazione, ma proprio per tutti noi personalmente. Infatti oggi non vi vorrei parlare da segretaria generale, comunità italofono o relazioni internazionali, vi vorrei parlare proprio da dipendente di questa grande azienda, dipendente da tanti anni, che l'ha vissuta un po' come mamma, nel senso che sono entrata in Rai che avevo poco più di 21 anni. Credo di aver passato più tempo in azienda che con la mia famiglia e i miei figli. Quindi sicuramente è stata una bellissima e grandissima emozione. Intanto cominciare questo sabato mattina d'inverno con una fila di più di un'ora e mezza in piazza San Pietro, guardando il cielo e sperando, Dio, speriamo che non piova, ma in una fila ordinatissima in cui avevamo davanti colleghi che venivano dalla sede di Genova, quelli che venivano dalla sede di Venezia, di Napoli, e direi per la prima volta anche ci si incontrava, perché non è così facile. Roma è il centro ovviamente più grande di Rai, per carità, ma la Rai è ramificata in tutto lo stivale, sicché sentir parlare genovese, veneto, siciliano, napoletano è stato sicuramente intanto riallacciare quei rapporti, adesso non vorrei usare un termine di grande famiglia della nostra azienda.
D'altronde perché... anche il Papa, no? L'ha definita una grande famiglia.
Esattamente. La Rai ha un percorso lunghissimo, lo sappiamo tutti, dal 54, quest'anno sono i 60 anni della televisione, 90 anni della radio, quindi sono tantissimi anni, negli ultimi decenni un po' si è perso questo lavoro di squadra, questo sentirsi uniti, questo sentire la RAI come la propria azienda, sentirsi parte della famiglia. Invece ecco, io credo che questo incontro abbia ridato un po' questo senso. Insomma, la giornata è stata un po' come una gita, un po' come andare a trovare qualche amico, non so come dire, questa era la sensazione che si sentiva dappertutto, nel vociare, nel chiacchierio di tutti quanti, con grandi, grandi aspettative per questo incontro.
E poi il Papa ha parlato in maniera particolare, ha fatto un appello ad un certo punto del suo intervento al fatto che siamo tutti chiamati, perché poi ovviamente si rivolgeva alla RAI, ma credo che alla fine il suo discorso valesse per tutti i mezzi di comunicazione, ad un servizio alla verità, alla bontà e alla bellezza.
Dunque, io sono veramente perfettamente d'accordo, ovviamente, come non poter esserlo. Intanto la verità. È bene che tutti i mezzi di comunicazione, ma quando diciamo tutti parliamo della televisione e della radio come i nonni dei mezzi di comunicazione, non ne più i padri, fino ai social network, ai blog, a internet, a un mondo che si riempie di informazioni e di comunicazione di cui noi non possiamo più controllare nulla. Quindi il fatto di attenersi alla verità, io credo che sia una delle principali indicazioni che dobbiamo avere tutti noi che facciamo comunicazione e informazione. Credo che la verità si coniughi con obiettività, con etica, che siano dei termini che non debbano restare sulla carta, ma che debbano essere proprio parte integrante del lavoro di ognuno. E non importa se si va in video a fare il giornalista o si è all'interno di una segreteria, di una direzione. Credo che siano valori che debbano essere trasversali a tutti coloro che lavorano in comunicazione. Ma mi piace soprattutto che abbia fatto riferimento alla bellezza. La bellezza, sia in un'opera d'arte, sia in un concerto, in una musica, sia in un racconto, sia in un pezzo di teatro, sia in uno spettacolo televisivo. E guardate, non parlo di grandi spettacoli, ma anche in uno show del sabato sera ci può essere della bellezza, se unita con la qualità e il rispetto della dignità di tutti. Voglio dire che la RAI, come tanti altri mezzi di comunicazione, deve fare attenzione alla bellezza, perché la bellezza eleva l'animo di chi ascolta, di chi guarda, e quindi è un lavoro fondamentale, è impegnativo e centrale nelle nostre vite.
Grazie a Loredana Cornero di essere stata in nostra compagnia. Loredana Cornero dell'Ufficio Relazioni Internazionali della RAI, oltre che segretaria generale della comunità radiotelevisiva italofona, di cui anche la Radio Vaticana, lo dicevamo all'inizio, fa parte. Grazie di essere
Grazie
stata con noi.
Grazie a tutti voi per questa bella compagnia.
adesso andiamo idealmente a teatro per andare a vedere un classico, un testo di Luigi Pirandello che viene rappresentato alla Sala Fontana a Milano fino al prossimo 2 febbraio per la regia di Monica Conti. Si tratta di L'uomo, la bestia, la virtù. Monica Conti è con noi al telefono, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Dunque, perché ha scelto di mettere in scena questo testo che smaschera le ipocrisie, no?
Beh, sì, è un testo sulla duplicità dell'uomo, sulla natura appunto ipocrita. Questa è, diciamo, che è la morale scintillante che permea tutti i testi pirandelliani. Secondo me il centro del testo è appunto la doppiezza umana che si divide in tutti gli esseri umani in bestia, tra la parte bestiale e la parte del logos, della razionalità o dell'apparenza.
In questo spettacolo lei non è soltanto in veste di regista ma anche di interprete. Quale ruolo ha ritagliato per sé?
Beh, io faccio veramente un piccolo ruolo, faccio Grazia, la cameriera, ma era fondamentale perché sono due serve, Rosaria, la serva di Paolino, e Grazia, alla serva del capitano Perella, che devono essere proprio due donne simili, speculari, ma diverse, perché non c'è cambio scena tra l'una e l'altra casa, è tutto ambientato nella tana, nella mente del professor Paolino, e di conseguenza il cambio delle due donne, la diversità delle due donne, delle due cameriere, facevano vedere l'affinità di rapporto che c'è tra la bestia e l'uomo con la donna e viceversa naturalmente. Questo anzi è uno degli aspetti fondamentali della mia regia, cioè questa duplicità di rapporto tra il maschile e il femminile.
Nel ruolo del capitano Perella, che lei appunto nominava, c'è Stefano Braschi, che è lì con lei.
Sì. Dunque, il personaggio della bestia di capitano Perella ha delle tinte molto forti, molto... anche maciste, molto da capitano di lungo corso o medio corso in realtà, pensando ai tragitti che questo capitano fa, perché poi svela da un lato questo suo aspetto completamente burbero, ma poi nella storia si viene a sapere che l'altra casa che lui ha a Napoli, dove ha l'amante con altri figli, beh, da questa amante in realtà è completamente soggiogato, quindi anche per lui questa doppiezza di essere così violento, così padrone, così dittatore in casa propria, poi nell'altra casa, nella seconda casa, che qui c'è un doppio, in realtà è una casa dove lui è diciamo messo alle strette da un femminile molto autoritario e molto forte che lo domina.
Riproporre Pirandello oggi significa anche riscoprirne l'incredibile attualità. Parlavamo poco fa con Monica Conti appunto di questo tema della doppiezza, del tema dell'ipocrisia. Pirandello ha ancora da dire delle cose anche al pubblico di oggi.
Assolutamente sì, la sostanza dei temi, sia del doppio, e cioè la nostra parte, diciamo, come diceva prima Monica molto bene, la parte più razionale, più logica, è quella bestiale che non accettiamo di poter far convivere e in qualche modo ne siamo scandalizzati, direi che assolutamente è un tema che tuttora ci portiamo dietro. E l'altro anche dell'essere definiti da una maschera, l'essere definiti da un ruolo senza il quale veramente... cioè è la cosa che forse ci interessa, e in questo la paghiamo tutta, ci interessa più essere definito dentro un ruolo. In questo senso Pirandello non solo aveva capito tutto, ma continua a essere una chiave di lettura molto presente nell'oggi.
Grazie allora a Stefano Braschi, a Monica Conti, con cui abbiamo parlato un attimo fa. Ricordo ai nostri ascoltatori lo spettacolo L'uomo, la bestia, la virtù, in scena alla Sala Fontana a Milano fino al prossimo 2 febbraio. Grazie ai miei ospiti di essere stati in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Arrivederla.
E chiudiamo per oggi i Giochi dell'Armonia, che trovate ogni giorno alle 7, in replica alle 17.35 e nell'appuntamento serale delle 21. Rimanete all'ascolto di Radio Vaticana Italia.